Il 15 novembre del 1997, Monsignor Carlo Caffarra a Milano si espresse in alcuni termini durante una conferenza che possono essere di grande aiuto nell'interpretazione che riguardano la morale sessuale oggi, per coglierne un po' lo sviluppo all'interno e all'esterno della Chiesa stessa, come riflessione di fondo e come poi dopo sviluppo nel concreto, nella società, credenti e non credenti. A partire dalla pubblicazione dell'Umane Vitae, 1968, dice Monsignor Caffarra, ci troviamo di fronte a una singolare vicenda che dona molta materia di riflessione, che lui identifica in alcune tappe precise. La prima tappa è che è costituita dalla discussione sulla verità di quanto insegnato dall'Umane Vitae. Non è la verità dell'insieme, ma la proposizione formalmente insegnata dall'Umane Vitae che afferma essere ogni singolo atto contraccettivo intrinsecamente illecito. Quindi prima tappa è questa espressione che ha provocato un terremoto sul piano interpretativo del contenuto dell'argomento dottrinale. La seconda tappa è costituita da due eventi, lui definisce come teologico-antropologici, di grande importanza per la Chiesa. Il primo evento è la progressiva contestazione radicalizzata all'Umane Vitae. E si giunge non soltanto al tentativo di dimostrare falsa l'affermazione di questo documento, ma la formulazione di una complessa teoria etica generale sulla base della quale non soltanto questo singolo punto non trovava più giustificazione razionale, ma l'insieme dell'etica sessuale coniugale. Quindi primo ambito, prima tappa è proprio questa radicale contestazione all'insegnamento centrale dell'Umane Vitae, la proposizione detta, e dall'altra una contestazione su tutta la formulazione dell'etica sessuale coniugale. Il secondo evento che Monsignor Caffarra mette in evidenza è il Magistero di Giovanni Paolo II, quasi come contenuto di questo insegnamento, che si era limitato quindi semplicemente a mettere in evidenza quello che non era lecito fare, in negativo cioè. Il Magistero di Giovanni Paolo II circa una vera e propria teologia del corpo umano, che non era stata mai formulata prima in questi termini. Poi parla ancora di una terza tappa costituita dallo sviluppo culturale accaduto nel mondo, cioè nella società civile in cui la Chiesa ha vissuto il suo approccio al problema della procreazione umana. E questo sviluppo porta a due aspetti. E cioè il primo costituito dalla progressiva disintegrazione di quell'insieme, costituito dal rapporto sessualità, amore, matrimonio e procreazione. e metteva in evidenza come l'insieme è essenziale e nel momento in cui uno di essi viene estratto e messo fuori dall'insieme, cambia il significato dei singoli elementi dell'insieme. Il secondo punto, costituito dalla progressiva conclusione di quell'insieme, è suddetto dentro la sfera del privato. E cioè, esso appartiene a desideri dell'individuo, nei confronti dei quali è impossibile esprimere giudizi che possano esibirsi come universalmente validi. E anche, lui sottolineava, nello stesso tempo si pensa sempre di più il pubblico a servizio del privato. Quindi, con questo concludiamo questa introduzione a questo intervento sull'argomento della etica sessuale. Questo vuol dire, quindi, riconoscere come convivente e coniugale sia la comunità eterosessuale sia la comunità omosessuale. Deve assicurare il figlio ad ogni costo, senza interferenze nelle decisioni dei singoli. Quindi conseguenze sul piano dello sviluppo dei contenuti fondamentali che riguardano quindi l'amore umano nelle diverse accezioni che si stanno sviluppando in questo periodo particolarmente. Allora, quello che mi sembra interessante poter sottolineare è quindi questa dottrina della teologia del corpo di Giovanni Paolo II e vedere un attimo anche come si è sviluppata nelle sue espressioni, anche come si è andata strutturando. E considerando tutta una serie di aspetti che riguardano il fatto che questa teologia, questa riflessione teologica, non è conseguenza di uno sviluppo del pensiero, ma si fonda invece su scambi di opinioni di un gruppo che il giovane Karol Wojtyla aveva strutturato, costituito e nel quale aveva sviluppato il suo pensiero su questo argomento. È molto interessante sottolineare proprio questo aspetto, che quindi si fonda su riflessioni che pian piano hanno sviluppato un contenuto in positivo, cioè uscire dal vicolo cieco semplicemente di quello che non è lecito fare, ma entrare in una dinamica umana nella quale si cerca di capire il vero significato della sessualità in senso positivo. Si mette in evidenza quindi un problema che fin dai tempi più antichi era stato messo in luce sulla dualità corpo e anima. Due principi che sembrano entrare in conflitto e in contrapposizione. Un contrasto che c'è, si cerca quindi di mettere bene a fuoco per comprendere il significato autentico di una comunione che costantemente viene messa sotto minaccia, una comunione a rischio. Da sempre è stato sottolineato questo contrasto, soprattutto nella lettera ai Romani si legge la legge che Paolo avvertiva nelle sue membra, che va in contrapposizione alla legge della mente. Quasi che il corpo, le membra, sembrano essere di ostacolo allo sviluppo dell'uomo nella sua globalità. E quindi è interessantissimo vedere, e Giovanni Paolo II lo ha sviluppato nella sua riflessione sulla teologia del corpo, di coniugare lo spirituale con il carnale, e il matrimonio è proprio quella comunione che porta a mettere insieme questi due ambiti. Vediamo, ed è interessante vedere come è stato vissuto dentro e fuori la Chiesa fin dai primi tempi. Si fa notare che la religione cristiana fondata sull'incarnazione senz'altro ha dato molta importanza al corpo, ma questo non risolve il problema. E il rifiuto naturale si espande anche al Dio che si fa cibo, che crea quindi una indisponibilità all'ascolto da parte di tanti che seguivano il nostro Signore. Tuttavia, la durezza del discorso viene visto proprio come mancanza da parte del cuore dell'uomo. E non tanto quanto una incapacità di recepire una impossibilità di poter vivere in un modo moralmente accettabile qualunque questione possa trovarsi a contatto con l'uomo che vive. Nella biografia di Giovanni Paolo II di Weigel si legge che quasi tutte le nozioni teologiche, Dio, Cristo, la Trinità, la Grazia, la Chiesa, i sacramenti, ci apparirebbero sotto una luce nuova se i teologi si mettessero ad esplorare in profondità il ricco contributo delle tesi di Giovanni Paolo II. E quindi è importantissimo affrontare il contenuto di questa dottrina, che fino a questo momento non è stato sufficientemente compreso e offerto alla riflessione di tutti per la sua particolare densità.